University of Cambridge International Examinations, Pre-U Italian, Short Course, 1346, Paper 2, May-June 2013. Part 1, Listening Comprehension. Instructions to candidates. Write your centre number, candidate number and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid. Do not write in any barcodes. Dictionaries are not permitted. At the end of the examination, fasten all your work securely together. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. Turn to page 2 now. This section will take about 45 minutes. Answer all the questions in this part on the question paper. There are instructions about how to answer the questions and which language to answer in at the beginning of each exercise. You do not need to write in full sentences. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard more than once and some are divided into sections. This is made clear at the beginning of each exercise. You may make notes and write your answers at any time during the test. A signal is used to introduce each item.
Brano d'ascolto 1. David Cameron al bar, Dolce Nero.
You will hear a passage about a trip to an Italian cafe by David Cameron. For this exercise, you will need to underline the option that best fits each gap in the printed summary. You will hear the passage once, and then, after a 1 minute pause, you will hear it again, divided into two sections. There will be a short pause between the two sections. You will then hear the passage for a third time in two sections, followed by a pause to check your answers. Now read the printed summary and the possible answers.
È Francesca Ariana, la protagonista della simpatica scenetta successa agli inizi della vacanza italiana di David Cameron. Il primo ministro britannico, arrivato al bar Dolce Nero di Montevarchi, insieme ad un amico e la moglie Samantha, ha chiesto a Francesca, la barista, con pronuncia italiana quasi perfetta, «Due cappuccini e un caffè, per favore!» Ha aggiunto in inglese se era possibile farsi servire al tavolino esterno, dove la signora e l'amico, nel frattempo, si erano accomodati. Sentiamo Francesca.
«Giuro, non l'ho riconosciuto. Per me era un cliente come un altro. Ero sola al banco». E c'era un sacco di clienti, quindi gli ho detto di servirsi da solo.
Per farsi perdonare della gaffe, Francesca ha creato un nuovo drink e lo ha appunto dedicato al primo ministro, chiamandolo Cameron Tuscan Dream. Il cocktail è composto da caffè caldo, vin santo e crema di cantuccini. Ormai al bar Dolce Nero il drink va a ruba, specie tra i turisti inglesi, che hanno preso ad affollare il locale quasi come una meta di pellegrinaggio. E a Francesca chiedono di farsi fotografare insieme. È Francesca Ariana, la protagonista della simpatica scenetta successa agli inizi della vacanza italiana di David Cameron. Il primo ministro britannico, arrivato al bar Dolce Nero di Montevarchi, insieme ad un amico e la moglie Samantha, ha chiesto a Francesca, la barista, con pronuncia italiana quasi perfetta, «Due cappuccini e un caffè, per favore!» Ha aggiunto in inglese se era possibile farsi servire al tavolino esterno, dove la signora e l'amico, nel frattempo, si erano accomodati. Sentiamo Francesca.
Giuro, non l'ho riconosciuto. Per me era un cliente come un altro. Ero sola al banco e c'era un sacco di clienti. Quindi gli ho detto di servirsi da solo.
Per farsi perdonare della gaffe, Francesca ha creato un nuovo drink e lo ha appunto dedicato al primo ministro, chiamandolo Cameron Tuscan Dream. Il cocktail è composto da caffè caldo, vin santo e crema di cantuccini. Ormai al bar Dolce Nero il drink va a ruba, specie tra i turisti inglesi, che hanno preso ad affollare il locale quasi come una meta di pellegrinaggio. E a Francesca chiedono di farsi fotografare insieme. È Francesca Ariana, la protagonista della simpatica scenetta successa agli inizi della vacanza italiana di David Cameron. Il primo ministro britannico, arrivato al bar Dolce Nero di Montevarchi, insieme ad un amico e la moglie Samantha, ha chiesto a Francesca, la barista, con pronuncia italiana quasi perfetta, «Due cappuccini e un caffè, per favore!» Ha aggiunto in inglese se era possibile farsi servire al tavolino esterno, dove la signora e l'amico, nel frattempo, si erano accomodati. Sentiamo Francesca.
Giuro, non l'ho riconosciuto. Per me era un cliente come un altro. Ero sola al banco e c'era un sacco di clienti. Quindi gli ho detto di servirsi da solo.
Per farsi perdonare della gaffe, Francesca ha creato un nuovo drink e lo ha appunto dedicato al primo ministro chiamandolo Cameron Tuscan Dream. Il cocktail è composto da caffè caldo, vin santo e crema di cantuccini. Ormai al bar Dolce Nero il drink va a ruba, specie tra i turisti inglesi, che hanno preso ad affollare il locale quasi come una meta di pellegrinaggio. E a Francesca chiedono di farsi fotografare insieme. Brano d'ascolto 2. Tiziano Sclavi, fumettista.
You will now hear an interview with the cartoonist Tiziano Sclavi, creator of the comic book Dylan Dog. You will hear the interview first all the way through, and then, after a 1.5 minute pause, you will hear the interview again, divided into two sections. There will be a 1.5 minute pause between the two sections. You will then hear the interview for a third time in two sections. There will be a 1.5 minute pause at the end to allow you to finish writing your answers. Answer the questions in Italian. Now read the questions.
Abbiamo qui in studio Tiziano Sclavi, fumettista e creatore del fumetto Dylan Dog. Tiziano, che tipo di studi ha fatto?
Liceo classico e qualche anno di università. Ma già lavoravo, intendo pagato, e di studiare non avevo più voglia. Ho dato un paio di esami e ho smesso definitivamente quando sono stato assunto dal Corriere della Sera. Con grande dolore di mia madre, non ho mai preso una laurea. E d'altronde, nessuno me l'ha chiesta. Voglio dire, nel mio mestiere non contano i titoli accademici.
Com'è stato il lavoro a quell'epoca?
Finanziariamente una catastrofe. Lo stipendio era 300.000 lire al mese, l'equivalente di 150 euro oggi. Comunque c'erano la mutua, la pensione e tutto quel genere di cose che servono a consolare una mamma il cui figlio non ha preso la laurea. Nel frattempo ho scritto un romanzo. Quando è stato pubblicato, ha provocato un'esplosione di indifferenza totale.
Quanto tempo impiega di solito per scrivere la sceneggiatura di un fumetto?
Se tutto va bene, una storia di Dylan Dog la scrivo in un mese circa.
Che consigli darebbe a un giovane che vuole intraprendere la carriera di fumettista?
Gli direi che questa non è affatto una carriera, ma una passione che risale all'infanzia. Se anche per lui è così, benvenuto. Basta che non speri di diventare ricco. A parte pochissime eccezioni, un fumettista guadagna mediamente come un infermiere.
E come passa il tempo libero?
Nei modi più diversi e normali. Leggendo, guardando film, ascoltando musica, ma mi piacciono anche le parole crociate. È capitato spesso, a me e a mia moglie, di rimanere svegli fino alle 3 o le 4 di notte per finirle.
Abbiamo qui in studio Tiziano Sclavi, fumettista e creatore del fumetto Dylan Dog. Tiziano, che tipo di studi ha fatto?
Liceo classico e qualche anno di università. Ma già lavoravo, intendo pagato, e di studiare non avevo più voglia. Ho dato un paio di esami e ho smesso definitivamente quando sono stato assunto dal Corriere della Sera. Con grande dolore di mia madre, non ho mai preso una laurea. E d'altronde, nessuno me l'ha chiesta. Voglio dire, nel mio mestiere non contano i titoli accademici.
Com'è stato il lavoro a quell'epoca?
Finanziariamente una catastrofe. Lo stipendio era 300.000 lire al mese, l'equivalente di 150 euro oggi. Comunque c'erano la mutua, la pensione e tutto quel genere di cose che servono a consolare una mamma il cui figlio non ha preso la laurea. Nel frattempo ho scritto un romanzo. Quando è stato pubblicato, ha provocato un'esplosione di indifferenza totale.
Quanto tempo impiega di solito per scrivere la sceneggiatura di un fumetto?
Se tutto va bene, una storia di Dylan Dog la scrivo in un mese circa.
Che consigli darebbe a un giovane che vuole intraprendere la carriera di fumettista?
Gli direi che questa non è affatto una carriera, ma una passione che risale all'infanzia. Se anche per lui è così, benvenuto. Basta che non speri di diventare ricco. A parte pochissime eccezioni, un fumettista guadagna mediamente come un infermiere.
E come passa il tempo libero?
Nei modi più diversi e normali. Leggendo, guardando film, ascoltando musica, ma mi piacciono anche le parole crociate. È capitato spesso, a me e a mia moglie, di rimanere svegli fino alle 3 o le 4 di notte per finirle.
Abbiamo qui in studio Tiziano Sclavi, fumettista e creatore del fumetto Dylan Dog. Tiziano, che tipo di studi ha fatto?
Liceo classico e qualche anno di università. Ma già lavoravo, intendo pagato, e di studiare non avevo più voglia. Ho dato un paio di esami e ho smesso definitivamente quando sono stato assunto dal Corriere della Sera. Con grande dolore di mia madre, non ho mai preso una laurea. E d'altronde nessuno me l'ha chiesta. Voglio dire, nel mio mestiere non contano i titoli accademici.
Com'è stato il lavoro a quell'epoca?
Finanziariamente una catastrofe. Lo stipendio era 300.000 lire al mese, l'equivalente di 150 euro oggi. Comunque c'erano la mutua, la pensione e tutto quel genere di cose che servono a consolare una mamma il cui figlio non ha preso la laurea. Nel frattempo ho scritto un romanzo. Quando è stato pubblicato, ha provocato un'esplosione di indifferenza totale.
Quanto tempo impiega di solito per scrivere la sceneggiatura di un fumetto?
Se tutto va bene, una storia di Dylan Dog la scrivo in un mese circa.
Che consigli darebbe a un giovane che vuole intraprendere la carriera di fumettista?
Gli direi che questa non è affatto una carriera, ma una passione che risale all'infanzia. Se anche per lui è così, benvenuto. Basta che non speri di diventare ricco. A parte pochissime eccezioni, un fumettista guadagna mediamente come un infermiere.
E come passa il tempo libero?
Nei modi più diversi e normali. Leggendo, guardando film, ascoltando musica, ma mi piacciono anche le parole crociate. È capitato spesso, a me e a mia moglie, di rimanere svegli fino alle 3 o le 4 di notte per finirle.
Brano d'ascolto 3. Intervista con una calciatrice azzurra.
You will now hear an interview with Tatiana Zorri, one of Italy's top women footballers. You will hear the interview first all the way through, and then, after a 1.5 minute pause, you will hear the interview again, divided into two sections. There will be a 1.5 minute pause between the two sections. You will then hear the interview for a third time in two sections. There will be a 1.5 minute pause at the end to allow you to finish writing your answers. Answer the questions in English. Now read the questions.
Questa settimana incontriamo Tatiana Zorri, 29 anni, centrocampista esterno del Torino. Dal 2004 Tatiana è punto fermo delle Azzurre, la squadra nazionale italiana. Tatiana, com'è iniziata la tua carriera?
Sono di Isola Liri, un paese in provincia di Frosinone. Ho iniziato a giocare a calcio prima coi miei fratelli. Poi ho scoperto una squadra femminile nel paese e, siccome il calcio è sempre stata la mia passione, ci sono andata di corsa. La mia carriera è cominciata da lì.
Rispetto agli anni dei tuoi esordi, com'è cambiato il nostro calcio femminile? Ci sono stati dei progressi?
Sicuramente c'è molta più visibilità. A livello di gioco c'è stato qualche miglioramento. Invece, tra la Serie A e le serie minori resta ancora un grande abisso. Questo perché in Serie A giocano ragazze che sono più atlete, mentre nelle serie minori tutte le calciatrici lavorano o studiano e vedono il calcio solo come un hobby. Certo, anche in Serie A troviamo ragazze che lavorano e studiano oltre a giocare, ma è una percentuale nettamente minore.
A 15 anni hai giocato per la prima volta per le Azzurre. Cosa ricordi di quel momento?
Ho provato una grandissima emozione. Mi sono trovata, però, davanti a una scelta molto difficile. Perché proprio quel giorno, il 29 ottobre 2004, si sarebbe sposata mia sorella. Per cui ero indecisa se rispondere alla convocazione o no. Mia sorella ha capito quanto fosse importante per me quella chiamata. Così sono andata in nazionale e ho debuttato contro la Norvegia.
Cosa si prova ad indossare la maglia azzurra?
Giocare in nazionale è una bella emozione. Insomma, andare a rappresentare la tua nazione in tutto il mondo è il sogno di tutte le calciatrici.
Il calcio maschile ha attraversato momenti difficili. C'è qualcosa che puoi imparare da quello femminile?
Il calcio femminile è rimasto come era una volta. Tante ragazze lo fanno solo per amore del gioco, mentre quello maschile oramai è diventato soprattutto un grande giro di soldi. Forse gli uomini devono riscoprire i valori del passato, quando lo sport era sport e c'era meno denaro in ballo.
Per chiudere, un tuo consiglio alle ragazze che vorrebbero diventare calciatrici.
Il mio consiglio è avere voglia di imparare, per esempio guardando le partite di calcio maschile. Suggerisco di allenarsi, quando possono, oltre che con la propria squadra, anche con gli uomini. Si impara tantissimo. Allenarsi con le squadre maschili può essere molto utile per migliorare. Infatti, con la nazionale, spesso incontriamo squadre le cui calciatrici hanno tutte una prestanza fisica da uomo e soffriamo molto sotto questo aspetto.
Questa settimana incontriamo Tatiana Zorri, 29 anni, centrocampista esterno del Torino. Dal 2004 Tatiana è punto fermo delle Azzurre, la squadra nazionale italiana. Tatiana, come è iniziata la tua carriera?
Sono di Isola Liri, un paese in provincia di Frosinone. Ho iniziato a giocare a calcio prima coi miei fratelli. Poi ho scoperto una squadra femminile nel paese e, siccome il calcio è sempre stata la mia passione, ci sono andata di corsa. La mia carriera è cominciata da lì.
Rispetto agli anni dei tuoi esordi, com'è cambiato il nostro calcio femminile? Ci sono stati dei progressi?
Sicuramente c'è molta più visibilità. A livello di gioco c'è stato qualche miglioramento. Invece, tra la Serie A e le serie minori resta ancora un grande abisso. Questo perché in Serie A giocano ragazze che sono più atlete, mentre nelle serie minori tutte le calciatrici lavorano o studiano e vedono il calcio solo come un hobby. Certo, anche in Serie A troviamo ragazze che lavorano e studiano oltre a giocare, ma è una percentuale nettamente minore.
A 15 anni hai giocato per la prima volta per le Azzurre. Cosa ricordi di quel momento?
Ho provato una grandissima emozione. Mi sono trovata, però, davanti a una scelta molto difficile. Perché proprio quel giorno, il 29 ottobre 2004, si sarebbe sposata mia sorella. Per cui ero indecisa se rispondere alla convocazione o no. Mia sorella ha capito quanto fosse importante per me quella chiamata. Così sono andata in nazionale e ho debuttato contro la Norvegia.
Cosa si prova ad indossare la maglia azzurra?
Giocare in nazionale è una bella emozione. Insomma, andare a rappresentare la tua nazione in tutto il mondo è il sogno di tutte le calciatrici.
Il calcio maschile ha attraversato momenti difficili. C'è qualcosa che puoi imparare da quello femminile?
Il calcio femminile è rimasto come era una volta. Tante ragazze lo fanno solo per amore del gioco, mentre quello maschile oramai è diventato soprattutto un grande giro di soldi. Forse gli uomini devono riscoprire i valori del passato, quando lo sport era sport e c'era meno denaro in ballo.
Per chiudere, un tuo consiglio alle ragazze che vorrebbero diventare calciatrici.
Il mio consiglio è avere voglia di imparare, per esempio guardando le partite di calcio maschile. Suggerisco di allenarsi, quando possono, oltre che con la propria squadra, anche con gli uomini. Si impara tantissimo. Allenarsi con le squadre maschili può essere molto utile per migliorare. Infatti, con la nazionale, spesso incontriamo squadre le cui calciatrici hanno tutte una prestanza fisica da uomo e soffriamo molto sotto questo aspetto.
Questa settimana incontriamo Tatiana Zorri, 29 anni, centrocampista esterno del Torino. Dal 2004 Tatiana è punto fermo delle Azzurre, la squadra nazionale italiana. Tatiana, com'è iniziata la tua carriera?
Sono di Isola Liri, un paese in provincia di Frosinone. Ho iniziato a giocare a calcio prima coi miei fratelli. Poi ho scoperto una squadra femminile nel paese e, siccome il calcio è sempre stata la mia passione, ci sono andata di corsa. La mia carriera è cominciata da lì.
Rispetto agli anni dei tuoi esordi, com'è cambiato il nostro calcio femminile? Ci sono stati dei progressi?
Sicuramente c'è molta più visibilità. A livello di gioco c'è stato qualche miglioramento. Invece, tra la Serie A e le serie minori, resta ancora un grande abisso. Questo perché in Serie A giocano ragazze che sono più atlete, mentre nelle serie minori tutte le calciatrici lavorano o studiano e vedono il calcio solo come un hobby. Certo, anche in Serie A troviamo ragazze che lavorano e studiano oltre a giocare, ma è una percentuale nettamente minore.
A 15 anni hai giocato per la prima volta per le Azzurre. Cosa ricordi di quel momento?
Ho provato una grandissima emozione. Mi sono trovata, però, davanti a una scelta molto difficile, perché proprio quel giorno, il 29 ottobre 2004, si sarebbe sposata mia sorella. Per cui ero indecisa se rispondere alla convocazione o no. Mia sorella ha capito quanto fosse importante per me quella chiamata. Così sono andata in nazionale e ho debuttato contro la Norvegia.
Cosa si prova ad indossare la maglia azzurra?
Giocare in nazionale è una bella emozione. Insomma, andare a rappresentare la tua nazione in tutto il mondo è il sogno di tutte le calciatrici.
Il calcio maschile ha attraversato momenti difficili. C'è qualcosa che può imparare da quello femminile?
Il calcio femminile è rimasto come era una volta. Tante ragazze lo fanno solo per amore del gioco, mentre quello maschile, oramai, è diventato soprattutto un grande giro di soldi. Forse gli uomini devono riscoprire i valori del passato, quando lo sport era sport e c'era meno denaro in ballo.
Per chiudere, un tuo consiglio alle ragazze che vorrebbero diventare calciatrici.
Il mio consiglio è avere voglia di imparare, per esempio guardando le partite di calcio maschile. Suggerisco di allenarsi, quando possono, oltre che con la propria squadra, anche con gli uomini. Si impara tantissimo. Allenarsi con le squadre maschili può essere molto utile per migliorare. Infatti, con la nazionale, spesso incontriamo squadre le cui calciatrici hanno tutte una prestanza fisica da uomo e soffriamo molto sotto questo aspetto.
This is the end of the recorded material. You now have 1.5 hours to complete the reading and writing parts.